campioni del mondo, campioni del mondo.
All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein.
Ciao, sono Paolo, vi accompagno in uno straordinario viaggio nel XX secolo, tra grande football e grande storia. Benvenuti in Il calcio e la storia. C'è un solo uomo al mondo che può dire di aver disputato due finali del campionato mondiale di calcio con due squadre diverse. Si chiama Luis Monti. È nato a Buenos Aires e, come quasi tutti gli argentini, ha degli antenati italiani, emiliani per la precisione. È questo che gli permette, dopo aver perso la finale del Mondiale del 1930 contro l'Uruguay vestendo la maglia dell'Argentina, di diventare, come si diceva all'epoca, oriundo e indossare la maglia azzurra. Oggi le regole lo impedirebbero. Il suo soprannome dice molto di questo grande giocatore di calcio, Doble Ancho, armadio a due ante. La semifinale mondiale tra Italia e Austria è cominciata, Sindelar inizia con un paio di numeri dei suoi, perciò il CT italiano Vittorio Pozzo ordina a Monti di occuparsi di lui. Un armadio a due ante contro il fragile uomo di carta. Monti non va per il sottile, Sindelar praticamente esce dalla partita e l'Italia segna. È il 19°, il centravanti italiano Schiavio tira, il portiere austriaco Platzer respinge, Meazza si avventa sul pallone ma travolge Platzer, da dietro arriva Guaita che insacca. Carica sul portiere, gli austriaci protestano, l'arbitro, lo svedese Eklind, convalida. Chi ha ragione? Cercando in rete i filmati d'epoca, la carica su Platzer è evidente e dunque gol da annullare. Manca ancora una vita comunque alla fine della partita e anche se Sindelar è acciaccato a causa delle poco simpatiche attenzioni di Monti, il Wunderteam è in grado di mettere in difficoltà l'Italia. Il resto del primo tempo è un assalto austriaco con il portiere italiano Combi che neutralizza almeno 4 palle gol. Nel secondo tempo la partita è più equilibrata e anche l'Italia potrebbe chiuderla in contropiede. A San Siro finisce così 1-0. Nella sfida infinita tra la squadra azzurra e il Wunderteam è l'Italia a prevalere. Alla fine della partita Ugo Meisl fa una dichiarazione al veleno. È successo esattamente ciò che immaginavo. Era impossibile battere l'Italia in un contesto del genere. Bisogna arrendersi e concedere il titolo agli azzurri. Ciò non vuol dire però che il loro calcio sia migliore e che la vittoria sia stata ottenuta meritatamente. I giornali italiani la vedono ovviamente in un altro modo. Nella più grande competizione calcistica che sia mai stata organizzata, dopo di aver subito tutti gli svantaggi che la sorte poteva accumulare sulla loro strada, hanno superato lo stadio delle semifinali e hanno battuto l'Austria. Battuto l'Austria meritatamente e nettamente, più nettamente forse di quanto indichi il risultato. Nella gara svoltasi ieri a Milano, la squadra italiana fu superiore all'austriaca in quasi ogni aspetto del gioco. Al Wunderteam resta la finale di consolazione contro la Germania, a Napoli il 7 giugno. Vincono i tedeschi 3-2, ma tanto già all'epoca non gliene importa niente a nessuno della finale per il terzo posto. E poi Sindelar, ancora acciaccato per i colpi di Monti in semifinale, non viene nemmeno schierato. Austria e Germania. Sembra un segno del destino. Il mondiale del 1934 segna l'inizio del declino del Wunderteam. Il 24 marzo 1935 è ancora Austria-Italia. per la terza edizione della Coppa Internazionale. A Vienna gli azzurri si impongono per 2-0 grazie a una doppietta di Piola e certificano che ora i migliori sono loro. Sarà proprio l'Italia a vincere la Coppa e l'Austria dovrà accontentarsi del secondo posto. Il canto del cigno della grande Austria ha però del clamoroso. Il 6 maggio 1936, nella rivincita dell'amichevole di 4 anni prima, il Wunderteam a Vienna sconfigge l'Inghilterra per 2-1 e i due gol nascono da altrettanti assist di Sindelar. Ma è appunto un meraviglioso, prestigioso, emozionante canto del cigno. Del resto Matthias Sindelar sta invecchiando, ormai è una celebrità assoluta in Austria, ma non solo. Lo cerca persino l'Arsenal e negli anni 30 non esiste campionato nemmeno lontanamente paragonabile a quello inglese, ma il nostro Mozl rifiuta. Lui si sente troppo legato a Vienna e alla sua squadra di club. E poi, cosa gli manca? È un idolo in Austria, perciò se lo contendono le pubblicità. Sponsorizza una marca di orologi. C'è un cappotto che si chiama Sindelar e poi campeggia su manifesti in cui si vede mangiare lo yogurt frufru. Recita persino in un film, Roxy und das Wunderteam, in cui interpreta se stesso. Non dovete però pensare che Sindelar sia diventato ricco. Il professionismo calcistico degli anni 30 è naturalmente diverso da quello di oggi. E infatti, come vedremo più avanti, per garantirsi una sicurezza economica duratura dopo il ritiro, Sindelar diventerà proprietario di una coffee house. Ecco cosa sogna Sindelar. Godersi la popolarità, appendere le scarpette al chiodo, guardare con quel misto di orgoglio e nostalgia ai giorni in cui era il Mozart del pallone, affrontare nella serenità di una situazione economica solida l'addio al mondo del calcio. Ma i piani individuali, la piccola storia di ciascuno di noi, qualche volta vengono sconvolti dalla grande storia. È proprio il tuo caso, Mattias. Il regime nazista al potere a Berlino dal 1933 ha tra i suoi obiettivi il superamento del Trattato di Versailles. Il 15 marzo 1936 truppe tedesche entrano nella Renania, la regione al confine con la Francia che, secondo le clausole di Versailles, sarebbe dovuta rimanere smilitarizzata. Francia e Gran Bretagna, le potenze vincitrici della Prima Guerra Mondiale, scelgono di non intervenire. Sono rimaste da sole a voler difendere l'ordine internazionale creato dopo la Grande Guerra. Gli altri paesi vincitori, infatti, si sono defilati. Gli Stati Uniti sono fermi nel loro volontario isolamento, alle prese con i postumi della crisi del 1929. Italia e Giappone, invece, sono passati nel campo dei paesi che, proprio come la Germania, vorrebbero modificare, se necessario con la forza, il quadro geopolitico. Non a caso, negli anni successivi, Italia, Germania e Giappone stringeranno accordi e alleanze tra loro. Forse vi ricorderete che nello scorso episodio abbiamo raccontato delle divisioni inviate al Brennero da Mussolini per contrastare un'eventuale annessione dell'Austria alla Germania nazista. Nel 1936, 2 anni dopo soltanto, i tempi sono cambiati. L'Italia si è allontanata da Francia e Gran Bretagna, che hanno contrastato, sia pure blandamente, l'aggressione fascista all'Etiopia. Italia e Germania si avvicinano, Hitler è meno solo. E l'azzardo della Renania riesce, quando se avessero voluto Francia e Gran Bretagna avrebbero facilmente fermato i tedeschi, ancora molto deboli militarmente e all'inizio del loro riarmo. Ma Francia e Gran Bretagna si limitano a inutili proteste diplomatiche. È quella che gli inglesi hanno chiamato politica dell'appeasement. Un termine che indica l'intento di ricercare la pace a ogni costo. A Londra pensano che tutto sommato le clausole di Versailles siano troppo severe con la Germania e che qualcuna delle rivendicazioni hitleriane non sia poi così fuori luogo, E poi una Germania forte potrebbe fare da baluardo per l'Occidente nei confronti di quello che all'epoca è considerato il vero spauracchio, l'Unione Sovietica Comunista di Stalin. Non giudichiamo troppo severamente gli uomini politici che perseguirono l'appeasement. Volevano evitare la guerra a ogni costo perché avevano in mente gli orrori della Prima Guerra Mondiale e non volevano che si ripetessero. Intanto Hitler, visto il successo del suo colpo di mano in Renania, in un vertice con la leadership politico-militare tedesca, il 5 novembre 1937, stabilisce il prossimo obiettivo, l'Austria. In Austria, dopo l'assassinio di Dollfuss, al potere c'è Kurt Schuschnigg, che continua la linea politica autoritaria del predecessore e reprime sia il Partito Socialdemocratico che quello nazista. Ma è una strategia che non può avere vita lunga. La Germania sta diventando sempre più forte e l'Italia, la grande protettrice di quello che non a caso viene definito austrofascismo, ormai è alleata della Germania. Schuschnigg firma un trattato nel 1936 nel quale si impegna a liberare i nazisti detenuti e a uniformare la politica estera austriaca a quella del Terzo Reich. Nel 1938 Hitler decide che è arrivato il momento di agire. Prima obbliga Schuschnigg a far entrare i nazisti nel governo, poi, quando Schuschnigg, a sorpresa, annuncia l'indizione di un referendum sull'indipendenza austriaca, capisce che non si può rischiare un voto anti-Anschluss e ordina l'annessione dell'Austria. Il 12 marzo truppe tedesche entrano in Austria. L'invasione è particolarmente caotica e disorganizzata, ma la Wehrmacht non trova nessuna resistenza. Francia e Gran Bretagna, al solito, protestano, ma non alzano un dito. Quanto all'Italia, ora, saluta con favore l'impresa del suo nuovo amico. In Austria ci sono le folle che ascoltano con entusiasmo le parole di Hitler, che parla a Linz e a Vienna, ma anche i 70.000 arrestati nei primi giorni all'ombra della svastica. Bisogna conquistare il cuore degli austriaci. E cosa c'è di meglio di una bella partita di calcio, un ultimo incontro del Wunderteam prima di fare un Anschluss sportiva con la nazionale tedesca e magari, perché no, andare a vincere insieme il mondiale del 1938? La svastica sul tetto del mondo grazie al calcio. Ugo Meisl, che lo ricorderete, è ebreo, non fa in tempo a vedere la fine della sua nazionale. Era morto di infarto il 17 febbraio 1937. Meglio così, viene da dire. E Sindelar? Da che parte starà il Mozart del pallone? Vi è piaciuta questa storia? Continuate a seguirla nel prossimo episodio. Sindelar giocherà l'amichevole più famosa della storia e sarà difficile separare la verità dalla leggenda. Ringrazio Proxy per la musica della sigla e Alberto Pian per avermi aiutato a realizzare questo podcast. Continuate a seguire Il Calcio e la Storia, lasciate una recensione sul vostro canale e mettete un like nelle pagine social del podcast. Trovate tutte le informazioni sul sito ilcalcioelastoria.it. Grazie per l'ascolto e a presto.